Grazie Presidente. Io mi soffermerò quindi sui temi dell'accesso, non al pubblico impiego in generale, ma dell'accesso alla dirigenza, per come è stato disciplinato, o meglio, per come sarà disciplinato quando il disegno di legge per il miglioramento delle pubbliche amministrazioni entrerà in vigore. Cercherò di soffermarmi su alcuni problemi generali che si pongono su questo tema per poi evidenziare quali sono le soluzioni prefigurate dal disegno di legge in questione. Il primo problema generale che da sempre riguarda questo tema è quello dell'equilibrio fra l'accentramento della funzione di reclutamento da un lato e dall'altro l'autonomia delle diverse amministrazioni nello svolgimento di questa funzione di reclutamento. C'è sempre stato storicamente come dire, un dibattito su quale di queste due opzioni presenti maggiori vantaggi. I vantaggi del concorso accentrato sono abbastanza evidenti, soprattutto in tempi nei quali vi è stato il blocco delle assunzioni. Solo concorsi accentrati potevano garantire una certa regolarità, mettendo insieme le esigenze delle varie amministrazioni nello svolgimento dei concorsi, quindi una regolarità di concorsi per un numero ampio di posti e anche una maggiore indipendenza delle commissioni giudicatrici, in qualche modo distanziate dalle singole amministrazioni. Certo, il concorso accentrato potrebbe presentare, dicono quelli che invece mettono in luce più i rischi che i vantaggi, potrebbe presentare appunto il rischio di un reclutamento non esattamente calibrato sulle specifiche esigenze di ciascuna amministrazione. Attualmente, come questo equilibrio è diciamo garantito dalla disciplina vigente? Beh, sostanzialmente per quanto riguarda la dirigenza, voi sapete che c'è una programmazione, quindi c'è un certo numero di posti che viene coperto attraverso concorsi indetti dalle singole amministrazioni e un'altra percentuale di posti, non inferiore al 50%, che è coperto invece attraverso un concorso unico bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Ora, il disegno di legge in questione prefigura un equilibrio un pochino diverso e in un certo senso potrebbe dirsi che c'è una opzione abbastanza decisa in favore dell'accentramento, perché si prevede che l'accesso alla dirigenza avvenga attraverso concorsi pubblici banditi esclusivamente dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Quindi questo sembrerebbe escludere l'altro canale, quello dei concorsi indetti dalle singole amministrazioni, affidando in capo alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione il compito esclusivo del concorso per l'accesso al pubblico impiego. Al tempo stesso, però, se vediamo bene, poi chi mi ha preceduto potrà confermare o meno quello che sto dicendo, ci sono anche degli elementi nei criteri che però servono in qualche modo a salvaguardare l'esigenza contrapposta, cioè quella di un reclutamento che sia meglio calibrato e ritagliato sulle specifiche posizioni dirigenziali. Da un lato, si parla di differenziazione dei requisiti di accesso alla dirigenza in ragione della specificità e natura dell'incarico da conferire. Quindi sembrerebbe che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione non deve bandire esclusivamente concorsi per figure generali che possano poi percorrere l'intero spettro dell'organizzazione amministrativa italiana, ma debba fare dei concorsi riferibili a specifiche posizioni, quindi venendo incontro a quell'esigenza di fondo che molti dicono giustificherebbe il non accentramento o il decentramento della funzione di reclutamento. E in secondo luogo, coerente con questo, i criteri parlano non del concorso, ma dei concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, quindi forse si pensa di affidare alla scuola, sarà definito con il decreto delegato ovviamente, ma di affidare alla scuola il compito di bandire tanti diversi concorsi, appunto riferiti ciascuno non ad un'amministrazione, ma ad uno certo genere di posizioni dirigenziali. Il secondo tema, problema generale che riguarda questa materia è quello relativo ad un secondo e diverso bilanciamento. In questo caso è il bilanciamento fra l'accesso dall'esterno al ruolo dirigenziale e l'accesso al ruolo dirigenziale come invece sviluppo di carriera dei funzionari che sono già in servizio presso l'amministrazione. Ora qui attualmente, come voi sapete, l'equilibrio si raggiunge da un lato tendenzialmente riservando il canale di reclutamento affidato alle singole amministrazioni, riservandolo ai dipendenti interni con qualifiche, anzianità diverse e diversificate su cui non mi soffermo, e dall'altro lato per quella parte che, come ho detto, è affidata alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e quindi al concorso unico, concedendo, diciamo così, ai dipendenti interni una sorta di sconto di requisiti, perché dottorato o diploma di specializzazione che chi viene dall'esterno deve possedere come requisito per partecipare al concorso non è invece richiesto a dipendenti interni che abbiano già un'anzianità di servizio. Ora qui c'è una soluzione nel disegno di legge che, devo dire, io ho molto apprezzato, anche avendo sperimentato queste norme, l'attuazione di queste norme, e la soluzione è quella, perché, scusate, faccio un passo indietro, qual è uno dei problemi principali che secondo me c'è in questi casi? Che siccome i concorsi tendono ad essere dei concorsi, in particolare quello della SNA, aperto all'una e all'altra categoria, sono dei concorsi spesso che privilegiano chi ha tempo di studiare, chi ha tempo di memorizzare dei testi, e quindi c'è un effetto paradossale, cioè che chi nell'amministrazione è troppo impegnato a lavorare ha poco tempo per studiare e paradossalmente viene sfavorito nella competizione per accedere alla posizione dirigenziale, no? Questo è veramente un paradosso, una cosa, diciamo, pratica, però è molto rilevante. E allora per questo dicevo che ho apprezzato una delle soluzioni che mi pare introduca una categoria peculiare di concorso riservato, cioè un concorso riservato o con posti riservati, questo immagino che sia forse questa seconda opzione che il decreto delegato sceglierà, non riservato semplicemente ai dipendenti interni, ma ai dipendenti interni che abbiano conseguito le valutazioni migliori nell'ultimo triennio. Questa è una soluzione che, a mio avviso, potrebbe un po' bilanciare e porre rimedio a questo problema, perché a quel punto lavorare serve a qualcosa. Non è che se tu lavori di meno e ti metti a studiare i manuali di diritto amministrativo hai più possibilità, perché in quel caso non si presume che non prenderai delle valutazioni positive che ti consentano poi di partecipare al concorso. Naturalmente è una strada promettente ma piena di incognite, questo non bisogna nasconderselo, la prima delle quali è far funzionare ovviamente i sistemi di valutazione della performance, perché altrimenti questa strada non funziona, e la seconda farli funzionare anche in modo omogeneo e uniforme, perché altrimenti noi qui si potrebbe correre il rischio che le amministrazioni che con più facilità concedono valutazioni positive ai loro dipendenti avvantaggiano quei dipendenti rispetto a quelli che hanno la sfortuna di stare in un'amministrazione in cui magari c'è un dirigente un po' più severo o di manica non larga nel dare le valutazioni positive. Quindi ci sono delle incognite, però è una strada, secondo me, intelligente se si riesce a far funzionare. Se ho tempo dico altre due cose, Mario. L'altra cosa riguarda un ulteriore problema di contemperamento di esigenze, che è quello dell'accesso non alla dirigenza ma alla fascia superiore della dirigenza. Voi sapete che attualmente sono previsti due canali, uno dei quali funziona effettivamente e l'altro no. Quello che funziona effettivamente, ma con qualche problema, lo dico eufemisticamente, è quello dell'accesso attraverso l'incarico. Io sono un dirigente di seconda fascia, mi danno un incarico dirigenziale di prima fascia, se lo porto avanti senza demerito per qualche anno divento dirigente di prima fascia. La seconda è quella invece di un concorso per l'accesso alla prima fascia, che è previsto dall'articolo 28 bis del decreto 165, ma che non mi risulta sia stato mai attuato. Ora anche qui il disegno di legge sembra introdurre un tertium genus, perché non abroga queste disposizioni, ma introduce una strada, anche questa interessante, poi vedremo come il decreto delegato la configurerà, perché dal punto di vista tecnico non è banale, ma mi sembra che sia un concorso alla posizione dirigenziale, come se fosse un concorso all'incarico, cioè non è un concorso per accedere alla prima fascia del ruolo, ma è un concorso per accedere ad una o più specifiche posizioni dirigenziali connotate da certe funzioni. Quindi, mentre prima c'è un accesso al ruolo separato dall'accesso alla funzione, qui sembrerebbe esserci, se ho ben interpretato le norme, si parla di concorso finalizzato all'accertamento in concreto del possesso delle competenze e delle capacità professionali anche di tipo organizzativo richieste in considerazione della complessità del posto di funzione da ricoprire, quindi non un accesso al ruolo, ma un accesso ad uno specifico posto, ad una pluralità di posti. Questo è un altro elemento di interesse che ibrida in qualche modo i due canali a cui facevo riferimento. L'ultimo aspetto è un po' il più complicato e forse qui poi Luisa Calindro dirà meglio di me, che è quello che nel linguaggio del project management si chiama il triplo vincolo, no? Come riuscire a gestire e a realizzare un progetto mettendo insieme l'esigenza del tempo, della qualità del prodotto e dei costi. No, tra questi elementi c'è sempre un trade-off. Qui il disegno di legge pone una sfida veramente complessa, cioè ci dice di ridurre i tempi e i costi delle procedure concorsuali, ma aumentandone la qualità, aumentandone anche la qualità, con una norma che io giudico benedetta, perché è la norma che finalmente consentirà di fare dei concorsi non solo nozionistici, ma anche sulle verifiche incentrati sulle verifiche psicoattitudinali, sto leggendo, finalizzate all'accertamento del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l'attitudine al lavoro di gruppo. Noi fino adesso abbiamo selezionato quasi sempre dei dirigenti sulla base soltanto delle competenze tecniche, giuridiche soprattutto, ma anche economiche, che sono utili, sono forse necessarie, ma non sono tutto, perché ci sono tutta una serie di altre competenze cosiddette soft skills che nel fare il manager, nel fare il dirigente sono anche più importanti delle competenze tecniche. Quindi anche queste competenze saranno misurate sulla base di quello che i criteri direttivi del disegno di legge dicono. Però il problema resta, perché si tratta di fare dei concorsi con una migliore qualità, in minor tempo e con minori costi. È veramente una sfida. Come affrontarla? Io qui mi ero scritto che nel disegno di legge su questo punto non è che c'è, sì, si parla di strumenti informatici, però non c'è granché. C'è un'idea che io penso da tanto tempo possa essere giusta, è che ho l'impressione, non c'è nel disegno di legge, lo chiedo come domanda, anche se non ascolterò la risposta, ahimè, ma c'è un'idea che è stata espressa in un'intervista del ministro Bongiorno che ho letto stamattina, e quindi non so se ci sono delle norme che si sta progettando su questo, che per me potrebbe in qualche modo offrire un grande contributo, e che è quella di consentire ai ragazzi che si laureano in determinati corsi, che io immagino debbano essere non tutti i corsi di laurea, ma alcuni corsi di laurea accreditati da qualcuno, di presentarsi al concorso pubblico saltando il livello delle prove preselettive, quelle fatte con i quiz. Perché badate, secondo me il tema vero è mettere insieme questi tre aspetti, il tempo, i costi e la qualità, avendo però 20.000 candidati, 20.000 domande. Questo è quasi impossibile, perché si finisce necessariamente nelle prove preselettive per test, e questi test, per quanto possano essere molto migliorati rispetto a come li facciamo adesso, però è difficile che riescano a innalzare la qualità del reclutamento. Invece consentire di avere un accesso senza prove preselettive per alcuni candidati che vengono selezionati a monte, diciamo così, dalle università, cosa che le università una volta facevano, oggi fanno un pochino meno, ma potrebbero tornare a fare, potrebbe essere, ecco, un elemento che consente di rispettare tutti i criteri direttivi del disegno di legge, e quindi ridurre i costi, ridurre i tempi e aumentare anche la qualità. Grazie.